Siete in linea con Un Coach in Cucina, i professionisti della salute e del benessere.
Siamo in autunno e in questo periodo dell'anno, con il cambio di stagione, capita di avere unghie particolarmente fragili, pelle rovinata e capelli che cadono in modo consistente. Capiamo quindi come affrontare questi problemi con i consigli della nostra ospite. A tra poco, subito dopo la sigla.
Interviste, news, suggerimenti, consigli per aiutarvi a vivere meglio. Da New York, Antonella Ricco e i suoi ospiti ogni mercoledì con il podcast di Un Coach in Cucina. Restate in ascolto.
Ben ritrovati a tutti ed eccoci qui con una nuova puntata in cui parleremo della salute dei nostri capelli, della nostra pelle e delle nostre unghie. E soprattutto in questo periodo dell'anno in cui il passaggio dall'estate all'autunno porta fisiologicamente dei cambiamenti. Oggi ai nostri microfoni di New York ho il gran piacere di intervistare la dottoressa Pucci Romano, che ricordiamo è docente all'Università Cattolica di Roma, specialista in dermatologia e presidente Skineco. Benvenuta e ben ritrovata, dottoressa Romano.
Salve Antonella, anche per me è un piacere. Come va lì a New York? Tutto bene?
Sì, a New York tutto bene, c'è una splendida giornata di sole con un cielo terso, l'aria leggermente frizzantina. Direi che si respira la tipica aria di inizio autunno, quella giusta, ideale per fare quattro passi a Central Park, direi.
Ah, aggiungerei. Quanto sa essere rufiana questa città, come Roma. In effetti hanno tutte e due questo appeal con i loro cieli, i loro venti, le loro emozioni, i loro skyline.
Eh beh, bellissimo. Certo, ma il tempo a Roma credo che sia buono.
Sì, abbiamo avuto qualche giorno di fresco importante, adesso c'è quell'aria settembrina che ha quel velo malinconico perché significa che stiamo abbandonando l'estate, però è bello, c'è il sole, c'è un cielo terso anche qui, come se l'autunno fosse preceduto da un lavaggio dell'atmosfera, no?
Lo avverto anch'io qui, nonostante l'alto tasso di inquinamento di questa città. Dottoressa, però c'è un problema che affligge un po' tutti quanti noi in questo periodo dell'autunno, dovuto al cambio stagionale. Dobbiamo fare purtroppo i conti con un po' di caduta dei capelli, se vogliamo dirla così. Seppur fisiologica, me ne rendo conto, proprio come autunno cadono le foglie dagli alberi, per dirla come madre natura vuole. Ma quali sono le cause e cosa dobbiamo fare per affrontare questo problema?
Intanto lo dobbiamo inquadrare in maniera corretta, perché la caduta dei capelli stagionale non è foriera di malattia, è una condizione fisiologica. Questo lo dobbiamo dire subito per tranquillizzare. Non a caso, per esempio, il marketing adesso si focalizza sulla supplementazione per i capelli. Prima dell'estate ci dava i consigli per la cellulite. Cioè, la stagionalità è una situazione fisiologica. Intanto diciamo che i capelli sono soggetti nel loro ciclo vitale a tre fasi che si chiamano anagen, catagen e telogen. Cioè anagen significa rinascita, catagen significa pausa, telogen significa caduta. Quindi le fasi a cui va incontro il capello sono queste tre. Ma la cosa interessante è che non tutte queste fasi sono sincrone, cioè una zona del cuoio capelluto è in anagen, una in pausa, una in caduta, e questo assicura la chioma costante. Ecco, questo è molto importante da sottolineare, perché altrimenti noi pensiamo che c'è solo una condizione in cui i capelli vanno in caduta tutti insieme, ed è una condizione drammatica che è quella legata alla chemioterapia, per esempio, durante la terapia per il cancro. Ma questo magari non è un argomento consono, vogliamo parlare di fisiologia, di cosa normale.
Certo, okay. Certo.
E un'altra cosa interessante da sottolineare, la fase di anagen, cioè quella di ricrescita, è sempre successiva a una fase telogen, cioè una fase di caduta, in cui però già nella fase di caduta è già pronto dalle cellule staminali il nuovo capello. Cioè il capello non cade se non ce n'è un altro che è già pronto a sostituirlo. Quindi c'è un meccanismo perfetto nel nostro organismo. E le fasi di anagen non sono uguali per tutti. Per esempio, le persone che hanno i capelli lunghi fino al sedere hanno un anagen che dura tantissimo, dura anni prima che ricambino i capelli. Invece magari io, magari anche Antonella, abbiamo un anagen più corto, quindi non avremo mai quei capelli lunghissimi come vorremmo avere. Per cui ognuno di noi ha una sua fisiologia nel ricambio. E un'altra cosa importante da sottolineare: i capelli che perdiamo in autunno sono morti, diciamo, il ricambio è cominciato d'estate. È lì che c'è l'input al ricambio. Perché? Perché il sole, oramai è dimostrato, ha una sua responsabilità nel mandare i capelli in pausa. È dovuto al fatto che d'estate abbiamo più bisogno di avere il cuoio capelluto libero, e d'inverno invece dobbiamo ricambiarlo e quindi abbiamo bisogno di un cuoio capelluto più folto. Quindi c'è tutto un disegno preciso, assolutamente fisiologico. Quando è che ci dobbiamo cominciare a preoccupare? Quando la caduta va oltre un determinato tempo, cioè se dopo un mese e mezzo continuiamo a avere un malloppo di capelli nella doccia, nel lavandino, quando ci pettiniamo. Quando abbiamo mediamente più di 100 capelli al giorno, comincia a esserci qualche problema. Probabilmente non è più così fisiologica, ma c'è qualche cosa che non sta funzionando.
Possono essere cause quali lo stress, la cattiva alimentazione, il passare dell'età, i problemi ormonali, l'inquinamento, cause al di fuori dell'aspetto fisiologico, quindi si dovrebbe indagare più nel profondo, bisognerebbe capire questa perdita eccessiva di capelli. Possono essere queste alcune delle cause?
Assolutamente, cioè noi abbiamo oramai una sorta di scaletta in cui possiamo dire quali sono le cause più importanti della caduta dei capelli. Lo stress è importante perché comunque mantiene dei livelli alti di cortisolo nel nostro sangue e quindi facilita in qualche modo l'attività degli ormoni androgeni, quindi la cosiddetta alopecia androgenetica, che una volta riguardava solo i maschi, ma che oggi sempre più donne lamentano. Però, per esempio, le condizioni standard per avere una caduta patologica sono dopo una malattia infettiva. Una volta, per esempio, c'era il tifo e dopo il tifo grave si perdevano tutti i capelli. Ma anche dopo un intervento chirurgico, l'anestesia, quindi un avvelenamento generalizzato. Malattie, l'anemia. L'anemia è una delle cause più frequenti per segnalare una caduta dei capelli. La malattia a carico della tiroide, sono sempre, quasi sempre, solo i capelli sono il primo indizio che ci fa andare a cercare un problema di natura ormonale tiroidea. Il tempo che passa, i capelli invecchiano come il resto del corpo. Il fumo non smetteremo mai di dire, il fumo è un vaso avvelenatore, cioè avvelena il microcircolo, quindi quella papilla da cui partono le cellule staminali per il ricambio è molto sofferente se si è fumatori. Per esempio, un chirurgo plastico, se deve fare un lifting a una persona, a una donna, e questa donna è fumatrice, gli dice smetti di fumare e torna fra 3 mesi, perché altrimenti col tuo microcircolo alterato non cicatrizzerai bene e dopo te la prendi con me che non ho fatto un buon lavoro.
Certo.
E un'altra causa di caduta, che non è malattia, non è assunzione di farmaci, eccetera, è la dieta sbagliata. Cioè eliminare determinati alimenti dalla nostra dieta significa ipotecare la bellezza in generale e in particolare quella dei capelli. I vegani estremi si è visto che avendo una carenza di vitamina B12 hanno un'anemia cronica che devono supplementare con integratori o con sostanze simili, ma il rischio di perdere i capelli è più alto che in una persona che invece ha un'alimentazione completa di tutti gli alimenti, tutti i principi alimentari.
Dottoressa Romano, quindi quali sono i suoi consigli per ritrovare capelli sani, lucenti e forti, come
Vorremmo.
tutte noi donne vorremmo avere?
Intanto l'accudimento del capello passa per 2 mosse. Una mossa topica, perché sì, è vero, il capello, il fusto è la parte non vitale del capello, cioè noi abbiamo questa parte che cresce, la vediamo bene quando ci facciamo la tinta, no? Questa mediamente in un mese abbiamo quel centimetro che ci riporta al colore naturale, che spesso è bianco. Anche le carenze alimentari, fra parentesi, possono accelerare l'incanutimento, cioè chi si alimenta male va incontro ad avere i capelli bianchi più in fretta di un'altra persona. Che cosa dobbiamo fare? Intanto a fare scelte ecodermocompatibili per quanto riguarda la gestione della detersione, dei balsami, dei trattamenti. Io una volta mi sono divertita a fare un excursus storico sui capelli e ho visto che, per esempio, le donne del Rinascimento, per fare il rosso Tiziano, che andava molto in voga, si spalmavano di soda caustica e poi si esponevano al sole. Quindi non voglio sapere
Oddio!
che cosa succedeva. Oppure c'erano, non so, le permanenti a caldo, in cui a volte rimuovendo il casco con tutti i bigodini ci rimanevano attaccati tutti i capelli. Quindi oggi noi stiamo molto tranquilli su quelli che sono i trattamenti relativi, tinta, permanente, lisciaggio, eccetera. Però anche lì un occhio alla composizione dei prodotti fa la differenza, farà molto la differenza. E questo rientra un po' anche nei luoghi comuni. Cioè, è vero che lavare i capelli tutti i giorni fa male? No, però dipende da che shampoo noi usiamo. Se usiamo uno shampoo aggressivo che pulisca per una detersione piena di tensioattivi schiumogeni, chiaramente togliamo quella parte di sebo utile a lubrificare il fusto del capello. Se invece viceversa usiamo uno shampoo non aggressivo, lo possiamo utilizzare anche tutti i giorni. Come in una città inquinata, il capello trattiene molto il particolato atmosferico e quindi pulirlo tutti i giorni può essere una cosa importante da segnalare e da consigliare.
Beh, me ne accorgo io a New York, eh. Dobbiamo lavare i capelli ogni giorno.
Ecco, con lo shampoo giusto è importante. Il calore del phon, dei trattamenti, piastre, arriccianti, stiranti, eccetera, sono molto a rischio di danneggiare il fusto del capello. Ecco, comparire le famose doppie punte, che in termini tecnici si chiama tricoptilosi, cioè quando il fusto, la cuticola si apre e non si richiude, ed ecco che poi questo è uno dei motivi per cui i capelli non crescono, ovvero si spezzano. Arrivati a una certa lunghezza, non sono più in grado di essere sani. Belli. Anche i famosi 100 colpi di spazzola, ci ricordiamo i film degli anni 40, quando queste belle signore con la loro toletta si spazzolavano prima di andare a letto. Per carità, quella è una cattiveria da fare ai nostri capelli. Il microtrauma è quello che li fa cadere fisiologicamente, cioè noi ci pettiniamo e i capelli cascano, perché un microtrauma li smuove quelli morti. Per cui niente 100 colpi di spazzola, niente shampoo aggressivi. Il balsamo è una delle cose meno ecologica possibile, perché è fatto con sostanze che sono poco biodegradabili, e se noi andiamo a vedere sulla composizione, troviamo molti siliconi, ciclopentoxilano, dimeticone. Queste sostanze rimangono sulla cuticola e non favoriscono, diciamo, la traspirazione, quindi in qualche modo disidratano il fusto del capello. Dobbiamo cercare prodotti che abbiano il meno possibile, o nell'incice l'abbiano nei posti più bassi della composizione, che siano appunto ecodermo compatibili. E questo è già un bel aiuto che diamo ai nostri capelli. Non è vero che tagliare i capelli li rinforza. I capelli non sono alberi, cioè non li possiamo potare. Quindi, se uno si taglia i capelli per farli crescere di più, non raggiunge l'obiettivo, e spesso si penalizza. L'altro discorso è la supplementazione. Cosa possiamo fare da dentro? Quindi, come al solito, l'approccio è doppio, fuori e dentro. Ovviamente avere un'alimentazione equilibrata, ma quali sono i principi attivi che ci fanno bene, che danno un aiuto sostanzioso ai nostri capelli? Tutte le vitamine del gruppo B, la B1, la B2, la B6, la B12, l'acido folico, la biotina, soprattutto se i capelli hanno una tendenza a essere grassi. Tutti i minerali utili ai capelli per la sintesi della cheratina, in primis lo zolfo, perché la cheratina è fatta di ponti di solfuro, e infatti una delle sostanze utilissime è l'MSM, cioè il metilsulfonilmetano, un cessore di zolfo. Zinco, rame, cromo, selenio. Per esempio, il rame si è visto che favorisce la pigmentazione, cioè rallenta l'imbiancamento, fa durare di più anche la tinta. L'inositolo, che pur non essendo una vitamina, però controlla, viene considerato una vitamina like, e controlla l'iperandrogenismo periferico. La vitamina C, che favorisce la sintesi del collagene, e poi tutte le sostanze antiossidanti, quindi i polifenoli, la vitamina E, i carotenoidi. E un occhio molto utile, cioè ultimamente c'è molta attenzione sulla melatonina, che viene considerata una sostanza che favorisce l'anagen, cioè la fase di crescita. E per finire, il minerale per eccellenza amico dei capelli è il silicio. Il silicio che in qualche modo tutela unghie e capelli, quindi la cheratina dura. Ed è uno dei minerali più antichi della crosta terrestre e più abbondante. Lo troviamo nelle alghe, lo troviamo nell'equiseto, è una sostanza molto interessante, sempre più ricca di attività positive per la sintesi sia della cheratina ma anche del collagene, perché si è visto che i punti silicio-ossigeno promuovono la sintesi del collagene dai due amminoacidi base, prolina e idrossiprolina. Quindi queste sono sostanzialmente i principi attivi che dobbiamo ricercare quando vogliamo fare una supplementazione con degli integratori.
Bene, ma a che santo protettore ci dobbiamo rivolgere? È una
Allora,
curiosità, adesso abbiamo
certo, è
sfiorato.
vero. Intanto voglio dire che i capelli hanno un significato nella storia, nella religione. Pensiamo alle donne Hasidim, che voi in America avete delle comunità ebraiche ultra-ortodosse. Che danno i maschi hanno quei cernecchi, no? Quei boccoli che scendono dal cappello nero. Le femmine o hanno la parrucca o hanno il foulard. Perché? Perché la Torah recita che i capelli e la voce di una donna sono la sua seduzione. Quando una donna va della comunità ebraica ultraortodossa, va a nozze, fino al giorno prima aveva i capelli lunghissimi, addirittura dalla nascita. Dopodiché, la prima notte di nozze viene rasata a zero e non si permetterà più di farle crescere i capelli. Questo la dice lunga su come si voglia controllare i capelli. Il mito di Sansone e Dalila, no? Sansone che perde i capelli e perde tutte le forze. Raperonzolo che con la sua treccia fa salire l'amato, una treccia forte e vigorosa. Queste sono tutte le storie che girano intorno ai capelli. Io vorrei, prima di parlare della Santa Patrona, vorrei solo fare un piccolo riferimento alle donne che fanno la chemioterapia e che patiscono tanto la perdita dei loro capelli. In Italia l'IOM, che è l'associazione degli oncologi, ha segnalato un dato inquietante: l'8% delle donne ammalate di cancro rifiuta la chemioterapia per paura di perdere i capelli, mettendo quindi a repentaglio la propria vita. Quindi questo ci dà la misura di quanto è importante la salute dei nostri capelli. E per finire, il 21 gennaio ricorre i festeggiamenti di Sant'Agnese, protettrice dei capelli. Questa empiria è meravigliosa perché non è un caso. 21 gennaio, fine gennaio, è finita l'allerta della caduta e comincia la rinascita. Quindi c'è l'empiria che sposa la scienza. Sant'Agnese perché? Perché Sant'Agnese si rifiutò di sposare il prefetto Sempronio, il figlio di Sempronio, quindi lei fu condannata a morte per questo. E poiché la legge romana non consentiva l'esecuzione delle vergini, perché Agnese era vergine, Sempronio costrinse Agnese a camminare nuda per la strada mentre la conduceva in un bordello per farla stuprare, per poi poterla ammazzare. Durante questa camminata, il miracolo fu che le crebbero i capelli fino ai piedi e la coprirono tutta senza esporre le sue nudità al popolo. E quindi il miracolo di Sant'Agnese è questa crescita miracolosa fino ai capelli. È una storia triste, però è molto curiosa perché nel periodo in cui si festeggia Sant'Agnese, guarda caso, è il periodo in cui comincia il momento migliore per i nostri capelli.
Beh, insomma, dobbiamo augurare a tutti questa folta chioma senza martirio a
Beh,
questo
per
punto.
carità, però come vede l'empiria, la religione, la superstizione hanno molto a che fare con i capelli. I capelli sono oggetto anche di fattura, no? Quando volevi legare un uomo a te, la fattucchiera ti chiedeva una ciocca dei suoi capelli. Quindi, o una donna, è uguale, ma sono più le donne che si rivolgono ai maghi e alle maghe. Per cui sul capello rimane quest'aura di mistico, di mistero, e la bellezza di una persona, di una donna in particolare, non prescinde mai dalla salute e dalla lunghezza dei suoi capelli.
Verissimo, concordo appieno. Dottoressa, ma oltre ai capelli, al cambio stagionale, capita di avere anche delle unghie particolarmente fragili, pelle rovinata? Sappiamo, o perlomeno abbiamo capito, che queste condizioni sono legate ad un rinnovamento cellulare a cui si va incontro ciclicamente, come appunto capita nei cambi stagionali. Ma come possiamo velocizzare questi processi di rinnovamento cellulare?
Ma intanto non considerando le patologie, idratando molto la pelle e le unghie anche, perché è cheratina molle l'una e cheratina dura l'altra. Quindi nel periodo che precede l'avvento del freddo, noi mentre per esempio in estate davamo priorità alla fotoprotezione, no? Quindi carotenoidi, luteina, astaxantina, beta-carotene. Adesso dobbiamo dare priorità a tutto quello che favorisce l'idratazione, quindi omega 3, omega 6, omega 9, vitamine del gruppo B, alimentazione ricca in verdure di foglia verde, non più il colore giallo, ma adesso prevale il verde, dove l'acqua, perché non è vero che bere 8 bicchieri d'acqua ci idrata la pelle, magari fosse così semplice. La perdita d'acqua è legata a dei meccanismi molto più sofisticati, quindi la nostra attenzione deve andare su un'alimentazione equilibrata che preveda la verdura di stagione. Per esempio, il broccolo, noi lo troviamo d'inverno, bello rigoglioso, verde, tonico, non di serra. Quindi la verdura di stagione ha in sé tutte le componenti importanti per reidratare la pelle. E se non bastasse un buono scrub, ma non con le microplastiche, attenzione, bensì con dei sali naturali, addirittura edibili, un burro e un sale insieme sono l'ideale per fare uno scrub leggero, o ancora un pannetto in microfibra che è usato con un detergente molto delicato, favorisce il ricambio cellulare perché rimuovendo le cellule morte, chiamiamole così, si manda con un meccanismo di feedback un messaggio alla cellula staminale: ehi, guarda, rimettiti in moto, serve il ricambio. E quindi è molto bella questa specie di forzatura fisiologica e sana. E ricambio cellulare un po' forzato, integratori, alimentazione consona alla stagione, quindi preferenza anche adesso, fra un po' cominceranno gli agrumi, di nuovo la vitamina C, quindi che ci protegge dalle infezioni, ma ci aiuta a sintetizzare, abbiamo visto, il collagene, proteina importantissima per la bellezza della pelle, ma anche di unghie e capelli. E anche detersione e idratazione rigorosamente secondo i canoni dell'ecodermocompatibilità, non tensiattivi aggressivi, non sodio laurilsolfato, ma detersione per affinità e non per aggressione, e idratazione. L'idratazione vincente non si fa con l'acqua, ma si fa con i grassi, perché i grassi nei cosmetici, grassi o di estrazione vegetale o da chimica amica sono le sostanze più affini al nostro film idrolipidico.
Quando parlava di burro, intendeva burro di karité?
Anche un burro vegetale è molto, certo, il burro di karité nella cosmesi è quello più famoso e quello più posizionato, quindi un burro di karité e dei sali, dei grani di sale, per esempio quello dell'Himalaya, mescolati insieme, fanno un bellissimo scrub per la nostra pelle.
Beh, io sono già giù da qualche negozio adesso a prendere il burro di karité e il sale rosa dell'Himalaya. Seguirò attentissimamente questi consigli.
E guarda un po' quanto c'è nesso tra le sostanze edibili che diventano applicabili nella cosmesi.
Certo, certo. Ma abbiamo dei luoghi comuni da sfatare?
Ma li abbiamo in qualche modo, li abbiamo già elencati, quindi di non lavarsi, a proposito della pelle in questo caso?
Sì, sì, sì.
Ma diciamo che i luoghi comuni sono più legati ai dettagli, agli annessi, unghie e capelli, ma per la pelle i luoghi comuni sono quello di bere gli 8 bicchieri d'acqua che favoriscono l'idratazione, ma non è così. Usare delle sostanze a base di petrolchimica perché sembra che idratino di più. Ma non è così, c'è solo macerazione. Direi che in linea di massima li abbiamo sviscerati un po' questi punti.
Questi
già.
Punti. Bene. Dottoressa Romano, vuole aggiungere qualcos'altro che possa essere di interesse comune per la salute, diciamo, di capelli, unghie e pelle?
Voglio aggiungere che ogni stagione ha la sua bellezza, ma anche il suo tormento per pelle e capelli e unghie. Quindi avere una consapevolezza di quello a cui andiamo incontro, sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista anatomico, fisiologico, ci aiuta a gestire meglio quelli che possono essere degli effetti, diciamo, collaterali stagionali. Ma nessuna di queste situazioni va vista come malattia. La malattia ha altri connotati.
Dottoressa Romano, come e dove possono contattarla i nostri ascoltatori?
I nostri ascoltatori, che spero veramente diventino sempre più ecodermocompatibili, possono entrare in contatto con me attraverso il sito Skineco, www.skineco.org, dove c'è anche un indirizzo mail al quale scrivere e dal quale ricevere delle risposte.
Beh, so che in programmazione a Milano il 26 ottobre c'è un evento.
Sì, un bellissimo evento ci sarà, che unirà un po' tutti gli opinion leader dell'inquinamento in qualche modo. Si parlerà del link fra pelle e inquinamento e dermocosmesi legata a queste tematiche. Ma avremo come un evento dedicato nella mattinata con dei crediti ECM per addetti ai lavori, ma avremo anche una tavola rotonda aperta ai consumatori in cui interverranno personalità legate al mondo del marketing per parlare di sostenibilità. Dell'inquinamento in generale. Sono molto contenta, avrò come ospite Daniela Ducato, che è un'imprenditrice sarda che è riuscita a brevettare dall'ultimo residuo della lana tosata, quella che altrimenti andrebbe al macero, una sostanza che coibenta i muri ed è utilizzata nell'edilizia green.
Fantastico.
Fantastico, lei è una donna meravigliosa e sono contenta di averla nella tavola rotonda. Avremo una chimica formulatrice di prodotti per la detergenza della casa, perché per quanto sia noi entriamo in contatto o laviamo i nostri indumenti con i detersivi, i piatti con i detergenti per a mano o in lavastoviglie, queste sostanze entrano in qualche modo a contatto con noi, quindi anche lì capire che cosa si è fatto e che cosa si fa per renderli ecodermocompatibili. Quindi c'è tutto un fermento, è un movimento, infatti Skineco ha creato il manifesto che abbiamo sul nostro sito, in cui noi diamo proprio delle, non delle linee guida, ma quello che ci piacerebbe accadesse per quanto attiene al link tra pelle e inquinamento.
Potranno i nostri ascoltatori partecipare in una di queste giornate? Credo che ci sia un pomeriggio aperto al pubblico.
Tutti quelli che volessero venire, se Antonella, se vuole, le mando il nostro la locandina, così possiamo,
certo,
farla,
la pubblichiamo,
girare, la possiamo, magari io sarei felicissima, avrei il piacere di avere le mamme, perché le ecomamme saranno quelle che daranno vita a un futuro nuovo con i loro bambini tutelati, che saranno degli adulti alfabetizzati su queste tematiche.
Certo, come sempre il nostro futuro. Ricordiamo le date di Milano allora?
Il 26 ottobre, Palazzo Turati, Milano, e poi avremo la locandina, è già sul nostro sito la locandina.
Che ricordiamo, il sito è?
www.skineco.org.
Benissimo, allora la dottoressa Romano vi aspetta numerose a Milano.
Anche gli uomini.
Anche gli uomini,
assolutamente.
I papà, oltre alle mamme.
Madre, mamme, papà, giovani.
I nonni.
Perché no? Perché
certo.
No?
Va bene, ringraziamo la dottoressa Romano per essere intervenuta in nostro soccorso questa volta con i suoi
belli capelli, tranquilli.
Belli capelli.
Aspettiamo Sant'Agnese per stare proprio in forma smagliante. Questo è un periodo di transizione. Sant'Agnese ci protegge.
Sicuramente ci proteggerà, però nel contempo facciamo prevenzione.
Come si dice, aiutati che Dio ti aiuta.
È il caso di dirlo. Bene, dottoressa, la ringrazio e alla prossima.
Alla prossima, buon lavoro.
Grazie. E per concludere ricordiamo di scegliere per la pulizia e la cura dei propri capelli prodotti di qualità ed ecodermocompatibili. In questo modo possiamo anche lavarli ogni giorno. Sfatiamo il mito che tagliare i capelli li rinforza. Un'alimentazione equilibrata è molto importante. Ricordiamo tutte le vitamine del gruppo B, l'acido folico, la biotina, i minerali tra cui zolfo, zinco, rame, cromo, selenio, la vitamina C, l'inositolo, una sorta di vitamina, una vitamina like, tutte le sostanze antiossidanti, quindi polifenoli, vitamina E, carotenoidi, e ultimamente c'è molta attenzione sulla melatonina, che viene considerata una sostanza che favorisce la fase di crescita dei nostri capelli. E per finire, il silicio, un minerale che tutela capelli e unghie e che troviamo nelle alghe e nell'equiseto. Per saperne di più, visitate il sito www.skineco.org. Per contattarmi scrivete a uncoachincucina@gmail.com. Per ascoltare le puntate sintonizzatevi su YouTube, Spotify, Spreaker e iTunes. Stay healthy, stay tuned. Antonella Ricco, New York.
Un coach in cucina, i professionisti della salute e del benessere. Interviste, news, suggerimenti, consigli per aiutarvi a vivere meglio. Da New York, Antonella Ricco e i suoi ospiti ogni mercoledì con il podcast di Un Coach in Cucina. Restate in ascolto!